San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche. Postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 37ª puntata. Povertà francescana e macchine costosissime. Testimonianza del dottor Stanislao Bonsovic, medico curante di padre Massimiliano, sulla sua povertà è la seguente. Agnipo Kalanov colpiva la magnifica organizzazione di cui era innegabilmente motore padre Massimiliano. Era quindi evidente ad ogni passo il saper bene ed in modo adeguato trarre profitto delle capacità umane. L'osservanza del lavoro da parte dei frati di Agnipo Kalanov, nonché il loro grande zelo, attestante esplicitamente che tutto l'insieme del convento era penetrato dalla somma idea di servire il Dio mediante l'Immacolata, era anche questo il merito del servo di Dio. Per quanto abbia osservato io stesso, Agnipo Kalanov colpiva l'enorme contrasto tra la più moderna, la più lussuosa dotazione delle singole sezioni e delle officine di lavoro e la povertà, che rasentava il primitivo, concernente i bisogni personali tanto del servo di Dio quanto di tutto l'insieme dei frati. Della povertà personale di padre Massimiliano è assai significativa la deposizione processuale di Fra Zeno, uno dei quattro fratelli della prima spedizione giapponese. Esercitò perfettamente la virtù della povertà, secondo lo spirito di San Francesco. Avveniva che due persone, ossia padre Kolbe e io, per uscire ci servissimo dello stesso paio di scarpe. Nel 1930, allorché fu di passaggio a Roma, dove si trattenne 3 giorni per sbrigare le pratiche della missione in Estremo Oriente, fu ospite del Collegio Serafico al Palatino. Un testimone oculare riferisce: «Ero in camera del padre rettore quando bussò alla porta padre Massimiliano. Entrò giulivo e sorridente e si rivolse direttamente al padre rettore per consegnargli il portamonete dicendo: «Questi soldi, padre rettore, sono il resto del biglietto di viaggio dalla Polonia a Roma». «E che, non dovrete ripartire?» domandò il padre rettore. «Sì, ma staremo a Roma 3 giorni e le sante costituzioni non permettono». «Lo so, ma potete tenerlo», replicò il padre rettore. «Non so», rispose ridendo padre Massimiliano. E poiché il padre rettore non voleva accettarli, il padre Kolbe li lasciò sulla sedia ed uscì. Secondo questo suo esempio, desiderava che si regolassero pure i suoi confratelli. Spesso nelle conferenze ricordava: «Nel nostro ordine chi trattiene illegalmente denaro, dimenticando il voto di povertà, potrebbe essere condannato alla stessa morte di Giuda. Anche un soldo, una piccolezza, conservati dal religioso senza il permesso dei superiori, è ostacolo alla vita spirituale e l'anima allora inaridisce. La trasgressione del voto di povertà indebolisce non solo il voto di obbedienza, ma anche quello di castità. Perché il religioso che dispone del denaro, quando varca la soglia del convento, di solito comincia a badare al proprio aspetto esteriore e in seguito finisce per perdere la vocazione e talvolta perfino la fede. Per prevenire e allontanare qualsiasi tentazione dei suoi sudditi a procurarsi illecitamente, sia pure il necessario, per tutto il tempo del suo superiorato, volle scrupolosamente osservata la perfetta vita comune, che nelle comunità religiose impedisce le trasgressioni contro la povertà. Quando ritornò dal Giappone e fu nominato superiore della Niepokalanów polacca, i fratelli addetti alla sartoria gli prepararono una pelliccia per l'inverno. Allorché gli fu presentata, rifletté: gli altri fratelli hanno una pelliccia del genere? Certamente no, ed allora non la voglio nemmeno io. Non l'accettò per nessuna ragione. Ma l'inverno quell'anno fu molto rigido e padre Massimiliano, malato com'era di petto, soffriva non poco. Gli fu allora preparata una giacca foderata di pelle che accettò solo dopo aver avuto l'assicurazione che uguali giacche erano state distribuite a tutti gli altri ammalati. Un giorno venne alla barberia di Niepokalanów e pazientemente si sedette in coda agli altri fratelli aspettando il proprio turno. Il fratello barbiere voleva dargli la precedenza, ma non la volle dicendo: «Tutti lavoriamo per l'Immacolata e tutti abbiamo uguale fretta». Quando venne il suo turno, il fratello barbiere tirò fuori dall'armadio la biancheria migliore che era solito riservare ai sacerdoti. Protestò energicamente dicendo: «Metti da parte questa roba, fratello mio, che sia adoperata quando si sarà logorata quella ordinaria. Non vi devono essere particolarità per alcuno. Tutti dobbiamo avere lo stesso trattamento». Dal padre Domenico Stella è ricordato qualcosa di più francescano circa un colloquio avuto col servo di Dio in Assisi. A proposito della missione in Giappone mi diceva: «Alcuni padri hanno insistito perché acquistassimo la proprietà del terreno. Ho detto il mio parere contrario. Perché la proprietà? L'uso basta. Come San Francesco, niente proprietà. Staremo in quel luogo finché il padrone ci consentirà di starvi. Quando ci dirà che non potremo rimanervi più, andremo altrove». E ciò diceva con chiarezza di idee e ferma persuasione. Era evidente che l'ideale puro della povertà, in conformità perfetta alla mente del serafico padre, era in cima ai suoi pensieri. Appariva all'improvviso, continua lo stesso confratello, con una semplice borsa, ma talmente piccola che poteva comodamente tenersi sotto braccio. Dalla maniera semplice con cui parlava dei suoi viaggi: «Ora vado a Roma, poi Madrid, poi Parigi, quindi Berlino». Senza alcuna preoccupazione né di casa, né di luogo, né di qualunque altra cosa, mostrava di essere pellegrino e forestiero in quel modo come lo descrive San Francesco nella sua regola. Anche Padova ha respirato il profumo della sua povertà. Una sera del febbraio 1937, narra il padre maestro del noviziato al convento del Santo, Egli sedette al mio tavolo, che era circondato dai 16 nostri novizi. Prima di cominciare a parlare, segnando col dito sul tavolo, chiese guardandomi: «V'è mai cenere qui sopra?» Io, pensando che egli volesse fare qualche scherzo, risposi: «No». Egli allora di nuovo replicò: «Chiedo se v'è mai cenere qui sul tavolo». Non comprendendo cosa volesse dire, risposi che se egli avesse voluto un po' di cenere, gliel'avrei portata dal dormitorio dove c'era la stufa. Allora egli per la terza volta: «No, no, chiedo se qui v'è mai cenere sul tavolo». «Ah, brigante!» gli risposi. Avevo compreso che egli a quel modo mi chiedeva se io fumassi. E allora: «No, no, qui non c'è mai cenere sul tavolo». Quindi presi a parlare ai novizi sull'opportunità di non prendere mai l'abitudine del fumare, esortandoci a far tutti una promessa all'Immacolata di astenerci per sempre da questo vizio. Nell'ascoltare questa esortazione abbiamo tutti ammirato la sua carità verso quelli che hanno già da anni questa abitudine. Diceva che è quasi impossibile liberarsi da questa abitudine senza che ne soffra il fisico, che quindi non si devono giudicare quei tali come viziosi, ma si devono compatire e soltanto non imitarli. Perché prendessimo bene a cuore la cosa, ci fece calcolare con cifre chiare e precise quanto un fumatore spende al mese, e ci esortò, per amore della povertà e delle missioni, che abbisognano di tanto denaro per la conversione degli infedeli, di astenerci da queste spese. L'amore poi verso l'Immacolata ci avrebbe dovuto spingere a fare con tanta gioia e generosità questo sacrificio, se sacrificio può chiamarsi, o non piuttosto un dovere della professione religiosa. Quanto al non fumare, padre Lorenzo Podbapinski ricorda questa esortazione come testamento spirituale ai religiosi abitanti la città dell'Immacolata. «Figli cari, fatemi questo piacere. Anche dopo la mia morte non fumate e non bevete acqua vite. Rifiutate quando vi verranno offerte queste cose. Raccomando caldamente e desidero che nessuna delle mie pocalanuf si fumi, perché ciò sarebbe un principio di rilassatezza e di indebolimento del loro fondamento, costituito dalla santa povertà». La povertà personale di padre Kolbe si rifletteva nelle sue due città dell'Immacolata. Esse, sebbene con forme di apostolato che le distinguevano dalle altre, erano sempre due comunità dell'ordine e perciò da governarsi secondo le costituzioni in vigore al tempo di padre Kolbe. In merito le costituzioni stabiliscono che sebbene il superiore possa dare l'indirizzo secondo le sue capacità, vorremmo aggiungere, e virtù, tuttavia, riguardo all'amministrazione, le facoltà del superiore sono limitate. Sia perché in ogni comunità vi deve essere un economo o amministratore distinto dalla persona del superiore, sia perché l'intera amministrazione è affidata alle decisioni del cosiddetto capitolo conventuale da tenersi mensilmente. agli atti processuali della causa di beatificazione di padre Massimiliano. Poiché si è dovuto scrupolosamente indagare sulla sua condotta in materia tanto delicata, qual è l'amministrazione del denaro in un francescano, sono stati allegati i verbali dei capitoli conventuali riguardanti il tempo in cui padre Massimiliano fu superiore. Da essi risulta che non solo non sia stato mai economo o amministratore, ma sia stato scrupolosissimo nel convocare mensilmente, e talvolta anche più volte nel corso di una settimana, i capitoli conventuali. La raccolta di essi costituisce una preziosa documentazione storica in epoca Lano, dalla sua fondazione al suo pieno sviluppo, così dettagliata da potersi finanche precisare il giorno della compera di questa o quella macchina, sia essa una rotativa o semplicemente dattilografica, di un aratro per i lavori dei campi o di un aeroplano per rendere più celere la distribuzione in tutta la Polonia del quotidiano Małe Dziennik. Dai verbali di questi atti capitolari traspare lo spirito di povertà di padre Massimiliano, ben condiviso dai suoi confratelli, nel governo delle due città dell'Immacolata, in modo da meritare il pieno e incondizionato plauso dei superiori. In una lettera scritta dal Giappone, già riportata, leggiamo: «Qui viviamo, amati fratelli, poveramente, talvolta anche molto poveramente, senza però miseria. L'Immacolata ha cura di noi. Se ci manca qualcosa, ci ricordiamo che siamo figli del Serafico Padre, che fu più povero di noi e che quando tutto gli mancava, esclamava contento: Dio mio e mio tutto». Fra Luca Kuzba ricorda infine questa esortazione di padre Massimiliano: «Le nostre case siano così povere che se tornasse San Francesco potrebbe sceglierle per abitarvi. Tutto il denaro occorrente per la costruzione di case più comode deve essere impiegato e speso per la santificazione delle anime e per raggiungere al più presto il fine della milizia». Malati. Una nota delicatissima, modulata dalla carità di padre Massimiliano, fu l'amore verso i malati. Chi sfoglia il suo epistolario resta stupito com'egli, tubercolotico da meravigliare per la sua resistenza al lavoro gli stessi medici, tra le fatiche e le veglie dell'apostolato abbia tanto scritto per esortare i superiori e confratelli alla cura più scrupolosa dei malati. E quanto i fratelli malati abbiano apprezzato questa maternità spirituale di padre Massimiliano, secondo il vero spirito della regola francescana, è dimostrato dall'unanime consenso di quanti lo hanno conosciuto nell'affermare ed esaltare la tenerezza che egli profondeva in quest'opera di consolazione e di assistenza. Ogni relazione di cui siamo in possesso, ogni testimonianza processuale, conferma il particolare amore di cui padre Massimiliano circondava gli ammalati. E non ci troviamo dinanzi ad un'affermazione generica, ma anche dinanzi a episodi che commuovono. Padre Isidoro Kobzbiav cita il seguente fatto che Elia scrive fra i doni soprannaturali di padre Massimiliano. Nell'anno 1929, al piccolo seminario di Niepokalano, si ammalò gravemente uno dei miei compagni, Ladislao Wierzbinski, oggi defunto. Lo vegliavano a turno padre Alfonso e padre Massimiliano. La notte, durante il suo turno di veglia, padre Massimiliano pregò con fervore e gli fece sulla fronte il segno della croce. Il fatto fu visto da padre Alfonso, che lo ha raccontato nelle sue memorie. Quanto a me, avevo visto la sera il giovane gravemente infermo, ma al mattino del giorno seguente era guarito e venne a scuola con me. Ricorda fra Taddeo Mai. Quando nel 1933 ritornò dal Giappone, ero ricoverato in ospedale per un grave attacco della tubercolosi, con la prescrizione di non comunicare con gli altri fratelli. Tuttavia, ogni giorno padre Massimiliano riusciva a trovare un po' di tempo, fra tante sue occupazioni, per farmi una visita. Appena nominato superiore di Niepokalano per il triennio 1936-39, una delle sue più premurose cure fu per gli ammalati. Già nel gennaio 1937 propose all'approvazione dei confratelli il restauro dell'infermeria. Nel maggio 1938 poi propose la costruzione di un vero e proprio ospedale, lontano dai caseggiati del convento città, in mezzo al boschetto di Niepokalano. Costruito l'ospedale, testimonia fra Lorenzo Poptawimski. Ogni giorno visitava nell'ospedale i frati infermi. Nei casi più gravi si prodigava, trascorrendo al capezzale degli ammalati intere notti, per far riposare i fratelli infermieri. Io stesso una notte fui mandato da lui in bicicletta a Sohachev per acquistare alcune specialità per gli ammalati più gravi. Ricordava più volte che San Francesco vendeva perfino i calici della messa pur di procurarsi i mezzi per curare gli ammalati. Lo stesso fra Lorenzo ricorda. Una sera ad ora tarda, di maggio, mi fece andare con una bicicletta presa in prestito a Sohachev, distante 14 chilometri, per cercarvi una medicina. Quando fui di ritorno, padre Massimiliano Kolbe vegliava ancora egli stesso presso l'ammalato. Trovo che questo modo di agire del padre Massimiliano si allontanava da quello dei superiori anche esemplari. In un altro caso, allorché era ammalato egli stesso e i fratelli avevano appeso un biglietto sulla porta della cella pregando che non si entrasse e non lo si affaticasse, Saputolo, il servo di Dio, fece immediatamente togliere il biglietto dicendo: «Togli questo, fratello. Ognuno può venire sempre da me, ad ogni ora di giorno e di notte. Sono tutto per voi». Questa sua fervente sollecitudine verso gli ammalati aveva un motivo squisitamente soprannaturale. Egli vedeva in essi le anime più vicine all'Immacolata e le anime più meritorie per la loro sofferenza. Un fratello ricorda che, mentre si trovava in ospedale per una degenza post-operatoria, esternò a padre Massimiliano la sua impazienza. Allora gli si avvicinò più d'appresso fino ad abbracciarlo e poi affettuosamente gli sussurrò all'orecchio: «Coraggio, perché se anche questa sofferenza fosse a morte non devi spaventarti. In paradiso c'è la nostra mamma e tanti santi fratelli del nostro ordine». Quale doveva essere la fede che egli sapeva infondere nei cuori, se a motivo di conforto poteva accennare anche alla stessa morte. Altra volta Niepokalano ebbe la visita di un illustre personaggio e fu padre Massimiliano stesso ad accompagnarlo in tutti i reparti. Giunti al magazzino generale, rivolto all'ospite, spiegò: «Questo è il negozio ove si compra tutto gratis». Difatti, là ogni religioso di Niepokalano poteva chiedere e ricevere ogni cosa di cui abbisognasse. Poi di nuovo disse al visitatore: «Ed ora andiamo al reparto ove si lavora più che altrove e dove si guadagna moltissimo». L'ospite acuì la sua curiosità e seguì padre Massimiliano verso il boschetto. Quale fu la sua meraviglia quando varcò la soglia dell'ospedale, mentre padre Massimiliano soggiungeva: «Questi fratelli malati e costretti all'inoperosità del letto sono i più utili per noi, perché con la loro sofferenza attirano le più elette benedizioni di Dio su Niepokalanov ed il suo apostolato». Padre Cornelio Ciuprec, nel rievocare l'amore di padre Massimiliano verso i malati, vi trova una nota di tale tenerezza da poter concludere che la vita di padre Kolbe fu un esempio di carità verso il prossimo così perfetto che permette di comprendere come infine abbia potuto far dono della stessa vita. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazioni generali dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 37ª puntata.